Parliamo di scienza come ogni domenica con il professor Roberto Burioni.
Buonasera professor Burioni. Buonasera. Allora, l'ho detto prima al TG3, avremmo detto, avremmo parlato di una cosa molto molto importante molto. E che riguarda una persona a noi vicina, a cui vogliamo molto bene, cui siamo molto grati della sua amicizia,
sì,
della sua stima.
Ma saranno molto grati del suo lavoro tantissime persone che stanno male. Perché? Noi abbiamo parlato le settimane scorse dello stimolare il sistema immunitario contro i tumori, però delle volte questo non è sufficiente. Allora, anche qui entriamo quasi nella fantascienza, perché c'è un altro modo per intervenire. Nel nostro organismo ci sono delle cellule che si chiamano linfociti T, che funzionano un po' come...
Si chiamano, scusi?
Linfociti T.
T.
Sì, sono dei killer, si avvicinano alla cellula pericolosa.
Quella tumorale?
Tumorale, ma anche infettata da un virus. Proprio sono killer, si avvicinano e la ammazzano. Cosa succede? Che quando un tumore ha successo, quindi quando riesce a sfondare il muro dell'immunità, questi linfociti T non sono efficaci, non riescono ad uccidere il tumore. E allora che cosa si fa? Anche qui entriamo, sembra fantascienza, ma invece è vero. Si prendono i linfociti del paziente, in laboratorio vengono manipolati geneticamente e ci si attacca a qualcosa che possiamo immaginare come una calamita che li fa aderire al tumore. Questa calamita ha un nome scientifico che è CAR-T, ma è una calamita.
CAR-T.
CAR-T, okay. Chimeric Antigenic Receptor, però è una calamita
per capirci.
A quel punto il linfocita con la calamita si attacca al tumore e riesce a ucciderlo. Ecco, noi questa sera possiamo raccontare con grande piacere dell'applicazione di questa tecnologia contro uno dei tumori più pericolosi nei bambini, più terribili, il neuroblastoma, che è recidivante. Non diciamo quant'è la sopravvivenza perché è molto molto bassa, a 2 anni, però per fortuna c'è stata questa svolta, è stata pubblicata su un giornale prestigiosissimo e chi l'ha appunto messa a punto è un nostro caro amico, il professor Franco Locatelli, ordinario di pediatria dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.
Professore, buonasera.
Ciao Francia.
Ciao. Sì, sembra fantascienza, infatti. Intanto complimenti a lei e a tutta la sua equipe e a tutti i suoi collaboratori e colleghi. Tanto che cos'è il neuroblastoma?
Il neuroblastoma è il tumore solido al di fuori del sistema nervoso centrale più frequente dell'età pediatrica. Ogni anno ci sono circa 110-120 nuovi casi per anno ed è una forma di neoplasia che nelle sue forme metastatiche, come diceva giustamente prima Roberto, ha ancora una prognosi impegnativa e quindi vi è la necessità di trovare strade terapeutiche alternative.
Leggiamo il titolo: tumori solidi dal bambino Gesù, la prima terapia con cellule CAR-T efficace nella cura del neuroblastoma. Efficace significa che percentuale è efficace?
Vuol dire che siamo riusciti a ottenere una guarigione definitiva di una quota assai rilevante di pazienti, soprattutto in quelli che sono stati trattati con la dose massima che abbiamo identificato come poter essere tollerata, e questi risultati sono ancora migliori in chi ha un carico di malattia al momento dell'infusione di queste cellule limitato.
Cioè, quindi quando la malattia è all'inizio sostanzialmente?
Non all'inizio, perché erano tutti bambini con forme refrattarie o recidivate dopo le terapie convenzionali, ma con un carico tumorale limitato.
Limitato, ok. E in che cosa consiste esattamente, chiedo a entrambi, questa nuova terapia da voi sperimentata? E cosa sono queste cellule CAR-T di nuova generazione?
Roberto Burioni ha spiegato in maniera assolutamente perfetta i concetti fondamentali. Diciamo che sapevamo ormai da una decina d'anni che queste cellule erano molto efficaci in alcuni tipi di tumori del sangue, alcuni tipi di leucemie, i linfomi, il mieloma. Mancava l'evidenza di efficacia nei tumori solidi, perché nei tumori solidi ci sono 3 ostacoli da superare. Il primo è far penetrare queste cellule CAR-T in una massa solida Il secondo tema è che le cellule che sono all'interno del tumore tendono a depotenziare l'azione di cellule del sistema immunitario, a differenza di quanto si vede nei tumori liquidi, quindi nei tumori del sangue. E poi c'era il problema di identificare il bersaglio che potesse fare al caso nostro per dimostrare l'efficacia. Quanto abbiamo dimostrato nel neuroblastoma apre degli scenari anche in altre neoplasie solide.
Vorrei che il professor Locatelli ci dicesse purtroppo qual è la sopravvivenza di queste forme allo stato attuale e quale sembra essere con questa terapia. Perché...
Allora, questi bambini sul lungo termine, quando hanno forme refrattarie o ricadute, non hanno probabilità di sopravvivenza sul lungo termine che vanno oltre il 5-10%. Noi siamo riusciti a sestuplicare questo valore.
Quindi a portarlo al 60%.
Nelle forme di cui le ho detto prima, esattamente così.
Diciamo, i risultati di questo studio sono stati pubblicati, no, su una prestigiosa rivista di medicina, New England Journal of Medicine, qualche giorno fa, la prima settimana di aprile. Che cosa significano questi risultati per i bambini attualmente in cura per il neuroblastoma? Perché, ecco, sapere che c'è una sperimentazione efficace è a quel punto immediatamente possibile adoperarla anche prima di, insomma, che sia completato l'iter di tutte le fasi o no?
Lei ha colto esattamente il punto, perché come per tutti i farmaci in ambito oncologico si parte dalle forme più avanzate, più resistenti, e poi progressivamente si anticipa l'impiego, ed è esattamente quello che stiamo facendo.
Scusi,
adesso,
se capisco bene, cioè, se oggi quindi ci fosse qualcuno che ne ha bisogno, anche se siamo in fase di sperimentazione, voi lo somministrereste?
Sì, perché abbiamo ancora il trial aperto anche per le forme neodiagnosticate, quindi è possibile testare in una fase più precoce queste terapie, e quello che ci aspettiamo evidentemente è una maggiore efficacia.
Lei, professor Burioni, prima sorrideva, ho detto, perché se funzionano per questi, i tumori funzionano anche per altri.
Ma questo è l'elemento estremamente interessante dal punto di vista scientifico e culturale. Nel momento in cui questa tecnologia viene utilizzata con questo grandissimo successo in un tumore solido così pericoloso, vuol dire che può funzionare anche per gli altri tumori. L'effetto penicillina. Cioè, quando hanno scoperto, quando hanno scoperto la penicillina contro la tubercolosi non era efficace, però poi hanno visto che si cercavano gli antibiotici, dopo un po' l'hanno trovato efficace anche contro...
Ma quali sono le prospettive? Lei ci ha insegnato proprio in questa trasmissione, e noi ormai l'abbiamo adottata come regola, noi non adoperiamo più la parola speranza, ma prospettiva. Perché la speranza è, diciamo, è una parola che non ha confini, invece la prospettiva va in una direzione lineare, quella del futuro. Ecco, diciamo, quali prospettive abbiamo veramente, partendo da questa vostra ricerca rispetto alla cura dei tumori?
La prospettiva immediata è quella di traslare questa terapia anche a alcuni tipi di tumori cerebrali.
Quali, per esempio, cerebrali?
Tumori cerebrali, anche alcuni sarcomi dell'osso, perché esprimono esattamente la stessa molecola bersaglio del neuroblastoma. E poi, grazie alle ricerche, e qui mi faccio dire sostenute da associazioni come l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro,
come l'AIRC,
certo, o la Fondazione per la Lotta al Neuroblastoma, è possibile oggi pensare di immaginare la traslazione anche altre neoplasie, dove ovviamente dovremo trovare anche lì la molecola bersaglio, però si è aperta una strada.
Questo è il fatto che quando si sperimentano i farmaci contro i tumori si parte sempre dai pazienti più gravi, perché lì un rischio
certo,
tollerabile, però poi se funzionano si riesce a usare le stesse strategie anche molto prima con grande successo, quindi sono cose molto belle queste.
Professor Locatelli, i tumori pediatrici sono diversi da quelli degli adulti?
Quando sì, ne parliamo, sono significativamente diversi.
In che cosa e perché soprattutto?
perché di fatto non hanno una componente di origine ambientale che hanno invece i tumori dell'adulto. I tumori dell'adulto in larga parte dipendono da cattive nostre abitudini, il fumo, diete carne eccessive, scarso esercizio fisico, anche virus. È importante ricordare l'importanza delle vaccinazioni, per esempio come contro il papilloma virus, per prevenire alcuni tipi di tumori. I tumori pediatrici non hanno questo tipo di genesi. Fortunatamente sono anche molto più rari, ovviamente però colpiscono quella che è il patrimonio più prezioso, certo, dell'umanità, i bambini.
Certo. Ma professore, quindi la risposta terapeutica non è identica a quella degli adulti, cioè questa stessa tecnica, questi risultati non potrebbero non funzionare su un adulto? Su un tumore?
No,
adulto?
Non necessariamente, perché per esempio per i tumori cerebrali tratteremo non solo i bambini ma anche i giovani adulti, proprio perché ci aspettiamo lo stesso tipo di efficacia.
Professor Burioni, ma quando il professor Locatelli dice tratteremo e adopera il futuro, io devo fare la domanda sempre quella brutta, cioè sbagliata, quella un po' sciocca, cioè i tempi, quali sono i tempi in cui si immagina, no, l'applicazione?
Ma paradossalmente la scienza ha un effetto di amplificazione, un avanzamento da una parte ha poi la capacità di velocizzare qualcos'altro. E quindi io sono ottimista, perché appunto mai avrei pensato, lo ripeto, di vedere un vaccino in 10 mesi. Mai. Cioè, ma se uno avesse il vaccino in 10 mesi, come dire andare su Marte in un giorno. Eppure l'abbiamo fatto. E quindi anche in questo caso non dobbiamo fare l'errore che abbiamo fatto, che ho fatto io quando stimavo i tempi dei vaccini contro il Covid, di ragionare coi tempi della scienza di una volta. I tempi della scienza di oggi sono per fortuna molto più veloci.
Voleva dire qualcosa, professore?
Sì, e cioè che per i tumori cerebrali partiremo nel giro di pochissime settimane, quindi il futuro è adesso.
Il futuro, quindi proprio adesso si parte.
Il futuro è adesso.
Professore, il futuro è un concetto prezioso per chi è malato, per chi ha una patologia, e il futuro è proprio quello che manca. Se ci fosse qualcuno oggi, ora, in ascolto nostro, che ascolta le vostre parole e che avesse un problema oncologico di questo tipo, di questa gravità, per cui la parola futuro potrebbe quasi suonare come una sfida persa in partenza, no? Ecco, lei cosa si sente di dire?
Che assolutamente non deve essere vissuta come una sfida persa in partenza. Assolutamente bisogna credere ciecamente nella scienza, nei suoi progressi, che sono ovviamente costanti. Ogni giorno otteniamo risultati che sono il frutto di quanto è stato fatto nei giorni, nei mesi, negli anni precedenti, ma la scienza non si ferma e bisogna investire sulla scienza tutti, supportandola nel migliore dei modi e facendo sì che essa abbia le possibilità di salvare tutte le vite che noi vogliamo recuperare. La medicina sta facendo dei progressi straordinari. Prima il professor Burioni parlava di altre forme di immunoterapia. L'immunoterapia ha cambiato lo scenario terapeutico di tantissimi tumori. Questo è importante sottolinearlo, così come è fondamentale ricordare che nel nostro paese la ricerca oncologica e l'assistenza ai malati oncologici è di primissimo livello.
Ecco, il professor Locatelli diceva giustamente nel nostro paese, noi tante volte abbiamo affrontato questo tema, lo affronteremo anche in futuro, insomma non si può dimenticare, non si può omettere che queste cure innovative riguardano in realtà una piccola parte della popolazione mondiale, in realtà non tutti possono accedere né a queste né a cure addirittura
Però io anche qui sono ottimista, perché ci sono stati alcuni vaccini che all'inizio, proprio quelli contro la meningite, che erano molto costosi e che erano, si diceva, ma che facciamo qui in Italia quando in Africa muoiono a milioni? E poi invece si è riusciti a, con uno sforzo da parte di organizzazioni internazionali, anche di aziende che hanno contribuito, alla fine quando qualcosa c'è, poi il modo magari si trova con la buona volontà e con la generosità di qualcuno, perché, però bisogna averla, e quello è il primo elemento.
Lei, professore Locatelli, un'ultima domanda, rappresentate un'eccellenza assolutamente nel nostro paese nella ricerca. Avete anche voi problemi di personale, per esempio, di medici, di carenza di medici?
No, fortunatamente no, e soprattutto io ho il privilegio, sottolineo il privilegio, di lavorare con tanti giovani straordinari. Il primo autore della ricerca pubblicata su New England Journal of Medicine si chiama Francesca Del Bufalo, una giovane ricercatrice diventata mamma per la seconda volta da pochi mesi, e chi ha condotto tutta la parte sperimentale è un'altra collega straordinariamente giovane, anche lei. Lavorare con i giovani dà stimoli continui, è una sorta di spinta propulsiva inesauribile.
Grazie. Grazie, professor Locatelli. Grazie, professor Burioni.